io pensavo di proporvi un po' questa riflessione. È una piccola premessa e voi capite perché ho iniziato dai colori. E 12 punti, ok? 12 punti, che però ve lo dico prima, quindi all'inizio c'è un po' d'ansia, perché dice quando arriva il dodicesimo, però dopo il sesto si è scollinato. Quindi a quel punto lì è abbastanza tranquilla. E io partirei da un testo, qui c'è la mia oculista che sa che ho dei problemi con le letture. E partirei da un testo di Evangelii Gaudium, si potrebbe partire da mille testi, e partirei da un testo di Evangelii Gaudium che forse qualcuno di voi ha presente, perché è stato un testo che ha scatenato un sacco di riflessioni, in cui in controluce credo che si possa anche sentire che si parla del tempo. A un certo punto dice così: abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini, promuovendo la solidarietà. Dio vive tra i cittadini, bellissima questa immagine. Promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità e di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. Questo è un testo che è bellissimo, numero 71, è bellissimo, ma credo lo prendo per queste due cose, perché alla fine questo modo di vivere a tentoni, in maniera imprecisa e diffusa, che qui vuol proprio dire un po' scombinata, credo che può essere applicato bene alla nostra vita. E dietro c'è questa idea che è necessario uno sguardo contemplativo, e provo ad andare avanti, è necessario uno sguardo, diciamo così, in termini più meno teologici, è necessario una cultura dell'osservazione. La proposta che vi farei stasera davvero tocca la questione del tempo tangenzialmente, ma credo che sia determinante, e ha a che fare con questa idea che abbiamo tutti bisogno, collettivamente, personalmente, di coltivare questa cultura dell'osservazione. Non voglio dire sguardo contemplativo, perché sa già molto di una cultura della valutazione, dell'osservazione. E in particolare, rispetto al tempo, parto da un'idea di questo filosofo che a me piace molto, che quando inizia a dire, allora è un filosofo coreano che insegna a Berlino ed è esperto di Zen, la gente subito squalifica l'autore. E è questo filosofo che per me è bravissimo, tra i massimi interpreti del tempo attuale, in Europa almeno, questo Han. E questo testo che è stato appena tradotto dal tedesco si intitola così: Il profumo del tempo, l'arte di indugiare sulle cose. Bellissimo, un testo davvero bellissimo, in cui la sua idea è questa. Lui ribalta quello che un po' si sente in giro, oppure che noi percepiamo, cioè che visto che la vita è accelerata, siamo tutti più frammentati. Okay. Questo è un assunto che in media potremmo pensare. La vita ci fa correre e quindi ci sentiamo tutti più frammentati, meno unificati e meno unificanti anche gli altri, tra l'altro. Bene, lui dice, fa il giro opposto, dice, visto che siamo frammentati, allora il tempo inevitabilmente è in accelerazione, ed è in un'accelerazione senza possibilità di rimedio vero. adesso cercherò di spiegare l'idea, però questa mi sembra un'idea di fondo, e quindi adesso io vi dico 11-12 punti che credo che possono disegnare una sorta di orizzonte di questa frammentazione che produce l'accelerazione. Finisco qua la filosofia, la finisco a breve, però penso che sia importante, cioè l'orizzonte, mi raccomando, parlerò di cose positive e negative messe assieme, quindi non c'è nessuna valutazione, in qualsiasi cosa che io dico non sto facendo valutazioni, quindi parlerò anche di cose che uno potrebbe dire, nessuna valutazione, sto semplicemente cercando di dire l'orizzonte però, e lo vorrei collocare, ho finito l'introduzione, l'orizzonte che ha a che fare con le nostre rappresentazioni interiori, cioè l'orizzonte del nostro modo di sentire il mondo, ok? Quindi sto parlando di qualche cosa che non ha direttamente a che fare solo con, non ha direttamente solo a che fare con la testa, ma è a un livello un pelo più sotto. Quindi adesso io dico 12 cose, le butto sul tavolo, che mi pare che in questo momento caratterizzano un po' il nostro vissuto interiore, quello che altri potrebbero chiamare le mappe interiori, l'immaginario dell'anima, ok? E uno dice, ma com'è fumoso sto discorso? È tutto tranne che fumoso, è perché l'immaginario interiore noi ce l'abbiamo tantissimo. Ok, basta, vabbè, su questo poi torneremo. Ok, quindi io vi faccio una lista di 12 cose, 12 prospettive, 12 vettori che credo che incidano tantissimo sul nostro modo di interiormente percepire la frammentazione e quindi causa di questa gigantesca accelerazione. Ci siamo fin qua tutti? Va bene. Poi dopo credo che alla fine capirete il discorso che è sembrato un po' teorico, lo so, all'inizio. Primo punto importantissimo, io faccio delle ricostruzioni storiche modello Bar Sport, quindi voi prendete l'idea, prendete l'idea. Primo punto, penso importantissimo sia questo. Adesso, in questi giorni, è l'anniversario del 68. Io non ero nato, stavo per nascere, anche se qualcuno mi ha dato 26 anni prima, magari, e stavo per nascere. Bene, questo anniversario indica un primo elemento che è entrato dentro al nostro modo di sentire la vita, cioè siamo passati dal mondo della legge barra autorità al mondo della legittimazione di quello dell'emozione, del sentire. Usiamo un termine chiave, quando si parla con persone di 20 anni, questo è un termine che apre subito. Si è passati al mondo dell'autenticità, io devo essere fedele a me stesso. Questo è un primo elemento gigantesco, che disegna un po' la nostra rappresentazione interiore. Il passaggio da un mondo della legge, dell'autorità, del così si deve, del così fa una brava madre, a un mondo dell'autenticità, che gioca un ruolo sempre più ampio, sempre più pervasivo. Primo elemento. Secondo elemento, nel 1989 è successa questa cosa che è davvero gigantesca, che ancora adesso facciamo fatica a capire, cioè con l'89 voi sapete che a un certo punto tutti dicono ma è crollato, usano questo termine i filosofi, sono crollate le grandi narrazioni, cioè non c'è più, che poi non è vero, perché la narrazione comunista è crollata, quella ipercapitalista, boom, è diventata iper, quindi non è che sono crollate, però sono crollate tutta una serie di racconti che, spero di riuscirmi a spiegare, che tenevano insieme i pezzi della vita, tenevano insieme i tantissimi elementi della vita. Perché è così importante questo? Uno dice, ma cosa c'entra? È crollato il comunismo, cosa c'entro io? È crollato il comunismo ed è crollato anche un po' l'anticomunismo. E per questo motivo, perché dentro ognuno deve fare, che lo sappia o no, un lavoro gigantesco per mettere insieme i pezzi. Se prima uno si collocava dentro una qualche visione del mondo, ad un certo punto è il lavoro del quale visione del mondo è la mia, è un lavoro che è diventato tutto personale, va sulle spalle dei singoli. Questo è un secondo elemento importantissimo, che uno dice, ma com'è remota questa cosa? Fino a un certo punto. Secondo punto. Terzo punto, è finito anche un altro aspetto legato alle cose che stiamo vivendo. C'era, penso che ci sia ancora, c'era questa mostra al Mambo di Bologna. Al Mambo di Bologna c'era questa mostra 1917-2017, Revoluzia. Era sulla rivoluzione sovietica. Non so se qualcuno di voi è andato, è interessantissima, perché c'è una cosa che tu, ascoltando e vedendo, dici, cavolo, questa cosa... Cioè, è venuta molto meno una terza dimensione, è venuta molto meno l'idea del sol dell'avvenire. Cioè, è venuto, voi vi direte, ma cosa c'entra questo? C'entra in questo senso. C'entra perché è venuta meno l'idea che insieme lavoriamo per un futuro migliore collettivo. Questa cosa non è crollata soltanto per il comunismo, con tutti i problemi del comunismo, non sto dicendo questa cosa, però è venuta meno questa cosa. Questa sorta di impegno comune collettivo per un futuro migliore per noi e per i nostri figli. Questa percezione manca profondamente nel vissuto occidentale. E faccio un esempio. Voi sapete che in questo momento, adesso, se voi andate in qualsiasi libreria che si occupa di questioni politiche, di scienze politiche, voi sapete che c'è un tema. Cioè, digitate anche su Google qualsiasi cosa che abbia a che fare con populismo, populisti. Il populismo è esattamente il fenomeno storico politico di questa dimensione anche interiore. Cioè, si ragiona sempre in termini di soluzione immediata per me e per il mio gruppo. Ok? Manca proprio un orizzonte collettivo. Questo è un terzo elemento. E quarto elemento collegato a questo, è entrato quindi nel vissuto personale delle persone un grandissimo senso della precarietà del futuro, un grandissimo senso di un futuro che davvero ha dei tratti che fanno paura. Vi faccio due esempi molto semplici. Il primo, non so se qualcuno di voi è famosissimo sto libro, qualcuno di voi ha mai letto questo libro di Bauman, Vite di scarto, lui dice, il problema della società occidentale è il problema dei rifiuti e dei rifiuti umani, dove mettiamo tutta sta gente che... Però lui non dice questa questione qui. Lui dice, il problema però non è questa cosa qua. Il problema è che la linea che divide chi è in e chi è out, tutti sappiamo che è una linea costantemente in movimento. Questa cosa qui tutti, che la sappiamo, che non la sappiamo, che non ne siamo consapevoli o meno, questa cosa incide nell'immaginario. Basta poco nella vita per passare da chi è in a chi è out. Io consiglio sempre questo film che secondo me è geniale, è terribile, e non so se avete presente, è un film che si chiama Gli Equilibristi. Gli Equilibristi è una storia impressionante, in cui è la storia di tantissime vicende. Lui e lei, insomma, si rompe la famiglia, si rompe la famiglia perché è per un tradimento, cioè appunto lei non ce la fa più. E si rompe la famiglia è soltanto che si vede la sua parabola. Soltanto che noi sappiamo che è una parabola del tutto di tantissima gente. La sua parabola che è sociale, economica e di dignità personale. Si vede quest'uomo perfettamente integrato con la famiglia. Nell'arco di un anno, questo è il film, si trova out. Guardatelo, è impressionante, perché sai bene che quello è una rappresentazione davvero molto forte di questo senso che la linea tra ciò che è in e ciò che è out è molto fragile, e questa cosa la sappiamo. E aggiungo aggiungo 1, 2, 3, 4, 5, siamo al quinto punto, quindi vedete che non è lunghissimo. Un quinto punto è che questa precarietà ha a che fare anche con un altro, con tutto un altro plesso, che però è gigantesco. È il gruppo di tutte quelle cose che hanno a che fare con le come si può dire, con le istituzioni. Noi abbiamo la parola istituzione ci dà un'impressione strana, però la parola istituzione è esattamente l'ambito, l'alveo dentro cui viviamo, ok? Cioè è entrata una grande insicurezza anche rispetto alle istituzioni, e la domanda davvero di fondo è: ma di chi possiamo fidarci? Questo, vi faccio semplicemente due esempi. Il primo è questo, è di un filosofo che forse qualcuno di voi ha sentito, perché a volte anche in ambiti ecclesiali viene utilizzato, Roberto Mancini. Forse Roberto Mancini in tantissimi suoi testi dice: il problema filosofico attuale più urgente sarebbe questo. Per quale motivo i responsabili delle nazioni, chi arriva a essere un responsabile della nazione, spessissimo, lui dice, è uno psicopatico, ha dei gravi problemi, di gravi disturbi di personalità. Lui dice, questo è il problema filosofico dell'Occidente, e pensateci. Però questo che cosa significa? Che cosa significa? Che le persone vivono in una situazione per cui l'istituzione, che è l'alveo, ti trasmette una grande insicurezza, non sai di chi ti puoi fidare. Questo è valido per le istituzioni macro, ma anche micro, la Chiesa. Vi faccio un esempio per dirvi come questo minarsi delle istituzioni è molto profondo. In quest'anno qua c'è stato questo dibattito tra i preti, vi interessa poco, ma ve lo dico. Il dibattito è questo: visto che un terzo dei preti di Bologna è sopra i 75 anni e l'altro terzo è sopra i 60, qual è il problema? Il problema è qua è la pensione. Dove li mettiamo? Cosa facciamo? C'è tutto questo gran dibattito. Dobbiamo fare case del clero, immense case. E che cosa è emerso da questo dibattito? Consiglio presbiterale, ci sono stati dei momenti di proprio outing, in cui emergeva da moltissimi preti, già verso l'anzianità, che loro non si fidavano della loro chiesa, non si fidavano del vescovo, come dicono certi preti anziani, i superiori, non si fidavano. Preti del tutto tradizionali, che a un certo punto, quando si tocca sul vivo, dice: no, no, io sto cercando di mollare la parrocchia il più tardi possibile, perché dopo poi chi pensa a me? Quello è il classico esempio di una situazione per cui l'istituzione, anche l'istituzione che strutturalmente viene descritta come materna, viene percepita come del tutto inaffidabile. Mi raccomando, dagli stessi portatori dell'istituzione. E questo è un quinto punto. Questo senso di precarietà che percepiamo. Sesto punto. E tutto questo ovviamente produce un diffusissimo, ma questo lo sappiamo, un diffusissimo senso e seminagione costante della paura. Ok? Questo senso di precarietà, per forza di cose, non può far altro che far crescere un senso di ansietà e paura collettiva. Anche qui faccio due piccolissimi esempi, che però indicano come questo è qualcosa che noi possiamo avere dentro anche se non ne siamo consapevoli. E il primo senso è questo, è il senso di paura collettiva che produce esplosioni di rabbia sociale, personale, che pongono la domanda: ma questo da dove emerge? Questo è un grandissimo problema. Fa parte del frazionamento collettivo questa percezione di una sorta di paura che dà adito a una rabbia sociale. Qualche settimana fa su Internazionale è uscito questo articolo, perché vi è scappato che a un certo punto questo signore senegalese che è stato ucciso a Firenze, sua moglie era la stessa moglie a cui venne ucciso il marito 12 anni fa. Stesso modo. Uno a un certo punto, furioso, prende la pistola e va in giro a sparare. E c'è un articolo che diceva così, un articolo di un paese, un estero: l'Italia è un paese dove si spara i negri per strada. Articolo fortissimo, che però coglieva un punto, cioè un tema, una rabbia sociale fortissima, una rabbia sociale molto diffusa, nata da forme di paura, risentimento. Però questo è un tratto che abbiamo, mi raccomando, questo però non è soltanto una cosa extra ecclesiale. Io faccio degli esempietti, potrei fare una cosa più teorica, ma ve la risparmio. E non è una cosa soltanto extra ecclesiale. Mi capita in continuazione di andare in giro a parlare della teologia di Bergoglio, e nelle nostre parrocchie, i consigli pastorali, e quelli che sono sempre lì, c'è sempre qualcuno che si arrabbia, alza la mano, arrabbiato. Ma cos'è questo discorso della misericordia? Ma cos'è? Insomma, il giudizio, il peccato, ma cos'è? Fatto salvo che potrebbe essere che questa persona è un profeta, ok? Ma potrebbe anche succedere questo. La domanda che ci possiamo fare è: ma scusa, ma com'è che le nostre parrocchie hanno prodotto in questi anni dei cristiani così arrabbiati? Com'è che questo deposito di rabbia, che è sociale, questa paura, è anche qualche cosa che ha messo le radici così profondamente dentro le nostre comunità ecclesiali, in cui ogni domenica ascoltiamo Gesù che in qualche maniera dice, o le letture che dicono: non abbiate paura. Okay, è acqua fresca sul marmo. Sesto punto.